Giovanni. Questo è quello che funziona male.
Ne lo so.
C'è questo.
Siamo solo qua.
Giovanni sta predicando al Giordano e annuncia il giudizio di Cristo. Abbiamo sentito le sue ultime forti parole. E Gesù si presenta a lui per essere battezzato. Notiamo subito che Gesù non viene come un giudice e con segni di potenza e maestà, così da attirare l'attenzione sia di Giovanni che del popolo. Ma viene dalla Galilea, c'è una terra disprezzata da quelli della Giudea, perché contaminata dalle genti, dai popoli pagani. Lo ricordiamo bene nel Vangelo di Giovanni, quando Nicodemo difende Gesù, i membri del Sinedrio gli dicono: studia e vedi che dalla Galilea non viene alcun profeta. Quindi una terra emarginata, tantomeno può essere la terra da cui viene il Messia. Egli viene e si fa presente al Giordano per essere battezzato in quelle acque in cui tutti confessano i loro peccati. Egli non si immerge da solo, ma è immerso da Giovanni nell'acqua. Egli scende nelle acque condotto dal suo precursore. Ora è chiaro che Gesù non confessa alcun peccato, perché è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, come in Giovanni lo saluta il precursore. La sua missione inizia dallo stesso gesto penitenziale compiuto in sua attesa, perché Gesù incontra noi uomini nella nostra situazione di peccatori, che si confessano tali. Egli non parte dai farisei e dai sadducei che stanno sulle rive, come abbiamo visto in precedenza, e che avrebbero voluto da Giovanni di essere riconosciuti giusti. Il Messia non va in mezzo a loro come essi si aspettavano che il Messia venisse da loro, stesse con loro, si separasse dalla massa dei peccatori. Il Messia invece va in mezzo a coloro che si confessano peccatori. Perché fa questo? Egli che non ha commesso nessun peccato. L'Apostolo Paolo, fariseo lui stesso, come scriverà di sé irreprensibile secondo la legge, meditando su questo gesto del Signore, scriverà nella seconda lettera ai Corinzi: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, perché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. In Gesù, che è immerso nelle acque del Giordano, si addensano i peccati di ogni uomo per uno scambio vantaggioso per noi. Cioè, egli diventa peccato e noi diventiamo giustizia di Dio. In lui si spengono le accuse della legge. La legge ci accusa. È irreprensibile, imparziale. In Gesù non siamo più accusati dalla legge. In lui si vede vana e illusoria la giustizia dei farisei e dei sadducei. Ora, a questo punto, Giovanni, che lo ha conosciuto per lo spirito della profezia, lo vuole impedire. Perché Giovanni lo vuole impedire? Perché si sente lui bisognoso del battesimo di Cristo. Egli vuole che Gesù, che è il Cristo da lui annunciato, e il battesimo nel quale egli sta per immergere i credenti in lui, diventi in quel momento vero, si attui in quel momento, cioè ci sia un rovesciamento delle parti. Gesù cominci lui a battezzare e il primo a immergersi in quelle acque sarà Giovanni, poi verrà tutto il popolo a immergersi nelle acque e ricevere non più un battesimo di preparazione con l'accusa dei peccati, ma di santificazione per la presenza del Messia che è giunto in mezzo al suo popolo. Gesù risponde: bisogna, conviene che si adempia ogni giustizia. Quale significato possiamo dare a questa frase, oltre a quella dei padri, come abbiamo sentito in precedenza? Possiamo dare questa lettura anche. L'immersione di Gesù nel Giordano è l'inizio delle opere di giustizia del Cristo, di cui l'ultima sarà appunto la sua immolazione sul legno della croce, e quindi in quel momento in cui di nuovo, secondo il Vangelo di Giovanni, apparirà l'acqua. Un soldato aprì il costato e subito ne uscirono sangue e acqua. Quella è l'acqua del nuovo battesimo che santifica, purifica in profondità, ridona quella vita che appunto è la stessa vita divina. E così in quel sacrificio anche il desiderio di Giovanni, di tutti i giusti e i profeti che lo hanno preceduto, sarà attuato, perché saranno immersi nella morte redentrice di Cristo e potranno entrare nella gloria divina. Ora bisogna dare inizio al compimento di ogni giustizia, per cui Gesù deve immergersi nel Giordano, essere battezzato da Giovanni. Una volta battezzato nel Giordano, dice il Vangelo, egli subito, immediatamente sale, perché deve adempiersi l'ultimo mistero di quell'azione santificante. Cioè, avviene in questo momento il più alto grado di manifestazione di Dio, quale non fu concessa ai profeti e ai giusti nelle precedenti generazioni. È infatti rivelata la Santissima Trinità, in cui l'uomo Gesù, non è oggetto di rivelazione, come avviene per i profeti, ma è soggetto della rivelazione, perché egli, vero uomo, è rivelato come vero Dio, sia nella parola del Padre, sia nella presenza visibile dello Spirito Santo in forma di colomba e con l'apertura dei cieli. Ora comprendiamo bene quello che affermiamo nella dottrina della Chiesa. Non ci può essere nessun'altra possibilità di conoscere Dio se non quella mediante la rigenerazione del battesimo. È solo nell'immersione nell'acqua resa feconda dallo Spirito Santo che si può essere già nei cieli e dentro il mistero di Dio e vivere la sua stessa vita e la vita divina in noi, che è un dono che abbiamo ricevuto gratuitamente, penso tutti presenti, all'inizio della nostra vita terrena, e che appunto è un dono da scoprire giorno per giorno nella sua inesauribile ricchezza nell'immersione del mistero stesso di Dio, del Padre che ci fa suoi figli, del Figlio che ci unisce a sé come suoi fratelli e dello Spirito che inabita in noi. Qui è anticipato in una visione d'insieme il mistero pasquale, quel mistero pasquale che si attua storicamente in Gesù al culmine della sua vita terrena, nella sua passione, morte, risurrezione, ascensione ed effusione dello Spirito, ma che riempie tutta la Chiesa e si manifesta massimamente nella liturgia. La liturgia è il luogo e soprattutto l'Eucarestia nella punta massima in cui il mistero pasquale da evento storico si fa sacramento, cioè attraverso i segni sacramentali, l'azione liturgica, i segni fisici, la parola, il pane, il vino, prima l'acqua, l'olio, eccetera, questo mistero pasquale si fa presente e operante e ci assorbe nella vita di Cristo, non solo nel suo momento culminante, ma in tutti i misteri di essa, dal suo concepimento, la sua incarnazione, fino alla sua glorificazione ad essa del Padre e quindi all'effusione dello Spirito Santo. Cioè tutto è ricapitolato. Quindi noi, leggendo queste pagine, partecipando ai divini misteri, entriamo nell'oggi della parola. La parola non ha bisogno di essere attualizzata. È il tempo che è attualizzato dalla parola. Siamo noi vecchi. La parola è giovane. La parola non ha bisogno di entrare nelle nostre categorie e essere interpretata dal nostro linguaggio. È il nostro linguaggio che, assunto dalla parola di Dio, è rinnovato, purificato e reso degno di poter esprimere i misteri della fede. È un processo tutto contrario di quello che abitualmente si dice, l'attualizzazione della parola. No, la parola di Dio non ha bisogno di attualizzazione, perché è viva, operante e attuale. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere attualizzati dalla parola. E allora comprendete che rovesciando le prospettive non la umiliamo, non la svuotiamo e, perdonatemi, non la deridiamo. Perché volere chiudere la parola di Dio nelle nostre categorie è come chiudere l'infinito nel finito, l'eterno nel tempo. Dio prigioniero nell'uomo, ma tutto è già avvenuto, perché nell'uomo Gesù Dio è con noi, l'Emmanuele. Dio ha reso il tempo partecipe dell'eternità. Dio ha reso l'uomo partecipe della divinità. E allora voi sentite quale infinita ricchezza sia l'annuncio del Vangelo.